Shalom, buonasera, Erev Tov, benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera stiamo entrando nel 28 del mese di Sivan, verso la fine del mese di Sivan, 5769, e ci troviamo nel 19 del mese di giugno 2009, secondo il loro conteggio. Questa settimana in diaspora si legge la parasha di Shelach Lecha, manda per te gli esploratori. Moshe permette al popolo di controllare, di assaggiare il gusto di Eretz Israel prima di riceverla definitivamente e integralmente. Vengono mandati 12 messaggeri esploratori, ognuno rappresentava la sua tribù. 12 capi tribù, 12 personaggi importanti. Kulam Anashim, dice il Pasuk, tutti erano uomini tzedikim, Rashi Bene Israel Hema, capi tribù. Questi esploratori vanno nella terra di Israele, come vedremo tra poco, e invece di commentare e vedere il mezzo bicchiere pieno, vedono il mezzo bicchiere vuoto, iniziano a piangere, iniziano a lamentarsi, e da qui nasce un'accusa che porterà i Bene Israel a trascorrere 40 anni nel deserto, invece di entrare in Eretz Israel, come era stato promesso da Hashem. Tutti gli ebrei che si trovavano nel deserto, che avevano superato i 20 anni, dovranno morire nel deserto, e solo la successiva generazione potrà meritare la terra di latte e miele, la terra promessa. Come di consueto, noi iniziamo con una storia legata alla parasha di questa settimana e al commento che noi diremo. Ebbene, tempo addietro, il rebbe precedente, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, che era lo suocero del rebbe attuale, lui aveva un segretario che stava viaggiando. Qui si parla tempo addietro, e questo tizio si chiamava Leib Rockstein. Viaggiava su un treno verso New Hampshire e vicino a lui si è seduto un chassid polacco. Poi gli dice Chosid, si dice in Yiddish. Questo qui gli dice: tu sembri un Lubavitch? Gli dice sì. Bene, voglio raccontarti una storia del tuo Rebbe. Non sapeva che lui era anche il segretario del Rebbe, pensava che era un Lubavitch. Gli racconta che lui e sua moglie desideravano chiedere una brachà per loro figlio giovane. E così decisero di recarsi per un'udienza privata del Rebbe precedente, dallo suocero del Rebbe attuale, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, che viveva al secondo piano del tempio della sinagoga dove ha passato, dove ha trascorso i suoi anni di leadership il Rebbe. Lui viveva al secondo piano del palazzo di 770 Eastern Parkway a Brooklyn, New York. Così, questi si recano dal Rebbe precedente, vanno sopra, iniziano a parlare, chiedono delle benachot, e lì stanno a parlare diverse cose. A un certo punto la moglie dice al marito: mi raccomando, chiedi la bracha per nostro figlio. E subito il marito si ricorda, sì, certo, dice: Rebbe, vorrei tanto chiederti una bracha che nostro figlio possa crescere anche qui in America, dove non c'è molto ebraismo, dove non ci sono molti yeshivot, come in Polonia, come i paesi da dove noi siamo venuti. Chiederei tanto che mio figlio anche crescesse nella strada dei suoi genitori, nonni, antenati, eccetera. Rebbe Yosef Yitzchak dice: bene, portatemelo per favore. E così viene portato il figlio, il Rebbe lo vede, lo benedice, e poi succede qualcosa di strano. Il Rebbe mette le sue due mani sulla testa di questo bambino e inizia a toccare la sua testa da tutte le parti, da tutte le angolazioni, la tocca, la carezza, la palpa, da tutte le parti, sopra, sotto, destra, sinistra, in maniera molto intensa. I genitori rimangono assai perplessi di questo atteggiamento, non riescono a capire tutto questo accarezzamento, rimangono un po' stupiti. Di solito quando uno benedice qualcun altro, mette una mano, mette le due mani sulla testa e fa la benedizione con le mani sopra, ma non sta lì a carezzare da tutte le parti. I genitori lasciano l'udienza, molto straniti di questo atteggiamento, si guardano uno in faccia all'altro e dicono, boh, chissà come mai, cos'è il significato, con molta perplessità. Continua a raccontare questa storia questo Hasid polacco, dicendo, noi abitavamo al quinto piano, avevamo una finestra, una porta finestra, nostro figlio giocava, era un bambino, è uscito da questa porta finestra, in certa maniera è uscito a scavalcare sopra il balcone, ed è caduto direttamente dal quinto piano sul marciapiede. Non è caduto sui piedi, non è caduto sulla schiena, è caduto direttamente sulla testa. Noi eravamo convinti che sarebbe sfracellato, che sarebbe stato un disastro. Invece non è successo niente di tutto ciò. Nostro figlio, dopo il botto che ha ricevuto sulla testa, incredibilmente, contro ogni logica, si alzò, come se niente fosse successo, entrò nel palazzo e tornò a casa. Questo Hasid, che viaggiava vicino al segretario del Rebbe precedente, gli dice, solo allora abbiamo capito per quale ragione il Rebbe aveva dato una brachà così diversa, così particolare, toccando, accarezzando, palpando la testa del nostro figlio da tutte le parti, avanti, indietro, sopra, sotto, di una volta, un'altra volta, ancora una volta. Abbiamo capito che probabilmente le mani di quel tzaddik avevano protetto il nostro figlio dalla caduta. Il Rebbe precedente praticamente aveva creato un cuscino spirituale, aveva creato una protezione, uno scudo, come se ci fosse un casco sulla sua testa, un casco spirituale, un'energia che circondava la sua testa e lo proteggeva costantemente e gli ha salvato la vita quando lui è caduto direttamente sulla testa. Questo è successo a nostro figlio e noi siamo dei testimoni viventi di un miracolo incredibile. E così si conclude la storia, che in realtà non è solamente una storia accaduta tanto tempo fa, ma questa è la storia di ognuno di noi, come dice il famoso canto, poiché ognuno di noi ha il dovere di creare intorno alla sua testa una protezione, un casco spirituale per poter riuscire a entrare nel mondo, occuparsi della materia, entrare nel buio, nelle tenebre di un mondo dove il male è superiore al bene, dove la materia sopravvale sullo spirito. Ebbene, il nostro dovere è quello di entrare in questo mondo e riuscire a elevarlo senza essere danneggiati, colpiti da questo mondo, dalla materia, dall'ego, dalle tentazioni che ci circondano. E l'unico modo come fare questo è creare uno scudo, un casco spirituale che ci protegge la testa. Quello che conta è la testa, che rimanga sana, che rimanga protetta. Quando Jacob Avinu era scappato dalla sua casa, da suo padre, sua madre, e stava uscendo da Israele, stava andando in esilio, il primo ebreo che scappava in esilio per via di forza maggiore, perché ha paura di essere ucciso da suo fratello Esau. Lui si ferma in un posto molto speciale, che niente meno che il luogo dove verrà costruito il futuro Beit HaMikdash. Ebbene, lui riposa lì e mette delle pietre intorno alla sua testa. E dicono i commentatori: a che cosa servono le pietre intorno alla testa? E se arriva un leone e ti sbrana i piedi, il corpo, a cosa serve la testa senza un cuore, senza un fegato, senza i piedi? Mica puoi sopravvivere. E la risposta è molto semplice. Quando un ebreo va in esilio ed esce dal palazzo del re, esce dalla terra di Israele, dalla santità, e va in un luogo impuro, come Jacob andava a Haran, Haran vuol dire Haron Af, luogo di ira, il luogo dove si causava l'ira di Hashem, si faceva arrabbiare Hashem, un luogo molto impuro, dove viveva suo futuro suocero, che era una persona molto impura. Quello che conta è mettere le pietre intorno alla testa, proteggere la testa. Se la testa rimane sana, se la testa rimane pura, spirituale, niente può succedere all'ebreo in esilio. L'importante è non contaminare la parte più importante, che è la testa. E allora Jacob Avinu crea una protezione alla sua testa che simboleggiava una protezione spirituale, uno scudo energetico che gli avrebbe permesso di trasformare la materia e non essere trasformato dalla materia, di illuminare le tenebre dell'esilio e non subire il buio del Galut. E questa sera, cari amici, parleremo proprio di questo argomento, di ciò che volevano fare gli esploratori, del loro errore, ma ancora di più parleremo dell'errore che ha fatto un'altra persona alla fine della parasha, quello che ha raccolto la legna durante il giorno dello Shabbat. Parleremo di queste due situazioni, dell'esploratore da una parte e del Mekoshesh Etzim dall'altra parte. Mekoshesh Etzim vuol dire raccogliere la legna di Shabbat. Quella persona raccoglie la legna, come vedremo tra poco, e lui viene lapidato. Riassumiamo velocemente la parasha. Vengono mandati gli esploratori in terra di Israele per vedere com'è la terra. Hashem dice a Moshe Rabbeinu: manda per te. Io non sono molto convinto, ma se tu proprio vuoi mandare, manda. Moshe non voleva neanche lui mandare, però non voleva far vedere a Bnei Israel che c'era un minimo dubbio, perché poi loro avrebbero subito criticato: ah, non ci vuoi dare la terra di Israele come un pacco chiuso, non vuoi farci testare, assaggiare. Ebbene, Moshe Rabbeinu non vuole lasciare neanche un minimo di perplessità, e dice: va bene, mandiamo gli esploratori, sperando che tutto andrà come si deve. Invece non va tutto come si deve, gli esploratori tornano indietro, invece di commentare quello che loro hanno visto, perché gli hanno chiesto solamente di esplorare e fare un report, un po' come il problema dei giornalisti di oggi. Oggi i giornalisti non fanno più il loro dovere di riportare le notizie, come i reportage si chiamano in francese, oppure giornalista che ti dice quello che è successo. No, sono diventati dei commentatori, ti danno delle opinioni, secondo loro la cosa è così perché è cos'ha, il giornalista che è di sinistra commenterà e criticherà tutto l'operato da un punto di vista suo e ti dirà che è sbagliato quello che fa la destra, il giornalista di destra dirà che quello che sta facendo la sinistra è sbagliato, per cui ognuno metterà in risalto ciò che fa comodo a lui e invece di riportare le notizie si commenta, si dà un'opinione. Questo è stato l'errore principale degli esploratori, che loro dovevano solamente riportare la situazione e lo stato di vita della terra di Israele, invece loro tornano con la frutta che era strana, perché il paese è strano, perché le persone che abitano sono strane, perché è popolata da giganti, perché è invincibile, perché nessuno ha chiesto a loro se è vincibile, non è vincibile, un commento, loro si propongono da soli di commentare e criticare e si prendono un'autorità che non meritavano, che nessuno gli ha mai dato. Ed esploratori diventano già degli opinionisti e sfidano la volontà di Hashem e la promessa di entrare in Terra Santa. Alla fine loro ricevono esattamente quello che loro hanno fatto. Hanno criticato la terra di Israele, hanno denigrato la terra di Israele, alla fine loro non entreranno in Eretz Israel, moriranno nel deserto, e ciò che loro hanno voluto, e questo è quello che hanno ottenuto, e sono rimasti fuori, non hanno mai meritato di vedere la Terra Santa. Questa è la storia degli esploratori molto in breve. Dopo gli esploratori, capitolo 15, verso 32, per chi ha sotto mano un libro di Bamidbar, dei numeri, andate alla parasha di Shelach, capitolo 15, verso 32. La parasha ci racconta Bene Israele si trovava nel deserto. Trovarono un uomo che stava raccogliendo della legna il giorno di Shabbat. Si avvicinarono a lui delle persone e gli dissero: guarda che non si può trasportare la legna, o poi vedremo cosa lui faceva, ci sono tre opinioni. Guarda che quello che stai facendo è vietato di Shabbat. Lui stava facendo comunque una melacha vietata, un'azione vietata. E lui continuò a trasgredire e profanare lo Shabbat. Allora i testimoni andarono da Moshe e Aaron, raccontarono quello che era successo, e quest'uomo venne chiamato davanti a un tribunale per dare resoconto ed essere giudicato del suo operato. È vero che tu hai trasgredito lo Shabbat? Sì, è vero. Tu lo sai che chi trasgredisce lo Shabbat è penibile di morte, è colpevole di morte? Sì, lo so. Sono pronto per morire per osservanza, per aver mancato di osservare lo Shabbat, dice quest'uomo. Moshe Rabbeinu dice: ok, va bene, rimani. Adesso chiediamo a Hashem quale tipo di morte tu devi morire. Sapevano che chi trasgrediva lo Shabbat era colpevole di morte, ma non sapevano quale morte. E Hashem dice: colui che trasgredisce lo Shabbat deve essere lapidato con le pietre. Poi vedremo cos'è il significato di questo fatto della lapidazione con le pietre proprio. E così Mekoshe Shetzim viene preso, viene lapidato, viene ucciso, e tutto il popolo vede quanto è grave trasgredire lo Shabbat. Noi sappiamo che questo uomo non aveva trasgredito così. Lui sapeva che sarebbe morto, l'ha fatto apposta per dare un esempio del valore dello Shabbat. Lui sacrifica la sua vita per dire al popolo: guardate che Shabbat non si scherza, Shabbat è l'essenza dell'ebreo. Un ebreo può mangiare maiale e può mangiare frutti di mare. Non perde la sua identità, la sua essenza di essere ebreo. Quando è che un ebreo non è più valido per testimoniare? Non conta più come ebreo quando lui non osserva più lo Shabbat. Lo Shabbat è l'essenza dell'ebreo. E quest'uomo voleva dimostrare l'importanza dello Shabbat. Per questa ragione lui va e trasgredisce lo Shabbat sapendo di morire, viene ucciso e tutto il popolo si rende conto, ammazza Leo, quanto lo Shabbat è importante, è fondamentale, è essenziale nella vita dell'ebreo. Quando una persona arriva e dice voglio fare teshuva, cosa faccio? La prima cosa, Shabbat. La Shabbat è la base di tutto. Quando un uomo si converte e gli si dice tu vuoi vivere da ebreo? Dice sì. La prima cosa che gli si dice è Shabbat. Sappi che la Shabbat, poi anche le feste, anche la base di tutto è Shabbat. Shabbat è più importante anche di Kippur. Chi trasgredisce il Kippur, andando in macchina o anche mangiando, è solamente colpevole di karet, una morte dal cielo. Ma non viene ucciso da un tribunale terrestre. Invece chi trasgredisce lo Shabbat viene ucciso colpevole di morte ancora più severo di Kippur. Se uno Chas v'Shalom trasgredisce il Kippur, non si è staccato, non ha proprio profanato la sua essenza di ebreo, mentre lo Shabbat è la base dell'ebreo. Purtroppo io sono conscio di vedere tanti ebrei, tanti nostri fratelli, quando arriva Kippur, guai chi tocca Kippur. Invece Shabbat si chiude un occhio, si chiude due occhi. Vi dico io il perché di questo grave errore. Perché Shabbat è ogni settimana, Kippur è un giorno all'anno. Perciò molte persone, per poter sentirsi con la coscienza a posto, dicono ogni settimana osservare Shabbat, troppo difficile. Ma accontentiamoci, un giorno all'anno più facile. Allora si crea una scala di ordine, di priorità, che pure è in assoluto più importante giorno dell'anno, allora non riusciamo a fare ogni Shabbat, almeno facciamo Kippur. Questa scala di valori è totalmente errata e nasce solamente per poter giustificare il proprio ego, la propria coscienza. Io mi accontento dello Shabbat. Ebbene, cari amici, non lasciamo il nostro Yetzer Hara, che è furbissimo, creare delle scale di valori che fanno comodo solo a lui, che sono totalmente errate. Shabbat è l'essenza dell'ebreo, è più importante di Kippur, di qualsiasi altra cosa, e la parasha ci racconta che questo uomo, lui aveva trasgredito lo Shabbat appositamente per dimostrare a tutto il popolo, per dimostrare a noi che leggiamo questa parasha ogni anno, quanto lo Shabbat è fondamentale nella vita dell'ebreo, nella fede ebraica. Questa parasha però non ci dice niente chi era questo uomo, per quale ragione, cosa aveva fatto, cos'era il peccato che aveva fatto, cos'era lo scopo del peccato che aveva fatto. Adesso noi insieme approfondiremo chi era, cos'era il suo peccato e in quale periodo lui aveva peccato. E poi cercheremo di riflettere sul significato e il messaggio sia a livello halachico, sia a livello cabalistico, secondo lo Zohar, sia a livello chassidico, che è ancora più profondo della Kabbalah, sia a livello psicologico e infine a livello pratico, l'insegnamento di vita che noi traiamo da questo episodio del raccoglitore della legna che viene subito dopo l'episodio degli esploratori. È molto strano come mai la Torah non ci dice niente di questo personaggio. Tutto all'oscuro. C'è un famoso detto in America che si dice a proposito di un Sam Rosenberg, non si sa chi è, da dove viene, si sa solamente che si chiama Sam Rosenberg e si sa solamente che veramente il suo nome non era neanche questo. Anche quel poco che si sa, in realtà non era neanche questo. E qui vediamo la stessa cosa. Chi era innanzitutto questo uomo che va a raccogliere la legna di Shabbat? Troviamo nel Talmud due opinioni. Secondo Rabbi Akiva, questo uomo era Tzlofchad, il padre delle cinque figlie che vengono da Moshe Rabbeinu e pretendono di ricevere una porzione nella terra di Israele. Infatti, più avanti nel libro dei numeri sempre, capitolo 27, arrivano cinque ragazze e dicono: nostro padre è morto nel deserto e noi non abbiamo fratelli e noi desideriamo tanto avere la nostra porzione che spettava la nostra famiglia, per cui chiediamo il diritto della donna, che anche la donna possa ereditare la porzione di Israele che spettava a nostro padre. Ebbene, qui nella parasha non c'è scritto che si chiamava Tzlofchad, che era il padre di queste cinque ragazze, perché c'è scritto solamente c'era un uomo che raccoglieva la legna nel deserto. Ma in tutte le volte, in tutti gli eventi che la Torah ci racconta e quello che è successo agli ebrei durante il tragitto nel deserto, non è mai scritto, non è mai citato quando gli ebrei erano nel deserto. Solo questa volta c'è scritto nel deserto. Dice Rabbi Akiva: poiché le figlie, quando si lamenteranno della morte del padre, diranno: nostro padre è morto nel deserto, e qui c'è scritto c'era un uomo nel deserto, c'è un parallelismo, lì c'è scritto nel deserto, e qui nel deserto vuole dire che Tzlofchad era l'uomo che stava raccogliendo la legna, era il padre di quelle cinque figlie che si sono lamentate di ereditare la porzione di terra del loro padre. Sappiamo che la storia di Tzlofchad, di queste cinque donne, era un esempio, anzi erano delle ragazze, ragazzine, era una storia incredibile, perché Moshe Rabbeinu stesso non ha saputo rispondere a loro. Moshe non sapeva com'era la legge quando un uomo moriva senza figli maschi, perché il maschio ereditava la terra di Israele. Infatti, se una donna avesse ereditato una porzione nella terra di Israele, una donna della tribù di Yosef, di Efraim, come in questo caso, e lei si sarebbe sposata a un uomo della tribù di Reuven, per esempio, i figli sarebbero stati di Reuven. Siccome lei ha una porzione nella terra, dentro il territorio di Efraim, ma i figli suoi diventeranno Reuven, e allora succederà che delle persone di Reuven avranno una porzione dentro il territorio di Efraim, e questo non va bene. Per questo Moshe Rabbeinu era perplesso, era dubbioso sul fatto se loro dovessero ereditare, però Hashem dice, giusto hanno chiesto, loro hanno molto desiderato ricevere la terra di Israele, loro amavano fortemente Eretz Israel, e loro non volevano rinunciare alla loro parte, alla porzione della loro famiglia, pretendono di ricevere, e Hashem dice a Moshe, giusto hanno chiesto, darai a loro la porzione del loro padre e chiederai a loro se fosse possibile di sposare un uomo che è della loro stessa tribù per evitare che una parte, una porzione della terra che appartiene a una tribù passerà ai figli che loro saranno di un'altra tribù se è una donna che ha ereditato la porzione del padre, lei sposerà un uomo dell'altra tribù. E la Torah racconta con pregio la grande santità di queste donne, tutte le cinque figlie di Tzofchad, che tutte le cinque sposano uomini della loro propria tribù. Ovvero, è vero che bisogna innamorarsi per sposarsi, ma è anche vero che l'amore deve essere incanalato a una persona compatibile spiritualmente, compatibile. Uno vede una bellissima ragazza, non è compatibile. In questo caso, le figlie di Tzofchad sapevano che dovevano innamorarsi e sposarsi solo di uomini della loro propria tribù. Questo fattore qui non è rimasto per sempre nelle generazioni, era solo per la prima generazione che è entrata in Israele, e solo nel caso una figlia non aveva dei fratelli e lei ereditava la porzione del padre, c'era questo rischio e loro dovevano sposarsi con un uomo della propria tribù. Praticamente anche l'amore ha dei limiti, non deve essere lasciato alla deriva. Un amore, quelli che molte persone chiamano amore, che si vedono nei film, due persone si incontrano e si innamorano, questo falso amore, un amore superficiale, un amore che viene velocemente e va via velocemente. Un vero amore deve nascere su delle fondamenta potenti, intoccabili, irremovibili, su dei valori comuni tra le due persone. Questo è il vero amore. E le figlie di Tzofchad sapevano che se avessero sposato un uomo non della loro tribù sarebbe stato un problema. E allora tutte e cinque erano delle grandi tzidkaniot, delle donne molto giuste, che sposano uomini giusti, compatibili, uomini della loro tribù, ed evitano che la porzione della terra di Israele che loro hanno ereditato dal papà passi a un'altra tribù. Ebbene, secondo Rabbi Akiva, quest'uomo che raccoglieva la legna era niente meno che Tzofchad, il padre di queste cinque ragazze. Viene Rabbi Yehuda e dice a Rabbi Akiva, dice: tu hai sbagliato, in ogni caso dovrai dare il giudizio per quello che hai detto, sia se è vero quello che hai detto, sia se non è vero. Se è vero quello che tu dici, che lui era il padre delle cinque ragazze di Tzofchad, ebbene, se la Torah ha tenuto nascosto questo, perché tu lo riscopri, lo riveli. Se invece è falso quello che tu dici, allora tu stai spargendo un cattivo nome su un tzaddik. Forse non era lui. In ogni caso stai sbagliando. Dice allora Rabbi Yehuda, chi era allora quest'uomo che raccoglieva la legna? Era uno degli uomini di Vayanfilu che volevano entrare a tutti i costi nella terra di Israele. Nel capitolo precedente, 14, la parasha racconta quando Moshe Rabbeinu ha espresso la punizione di Hashem, che quegli uomini e quella generazione non sarebbe entrata nella terra di Israele, proprio quello che loro hanno desiderato, questa sarà la loro punizione. C'era un gruppo di ebrei che si è sentito molto male e aveva capito che avevano sbagliato fortemente, e questo gruppo di Am Israel ha voluto rivendicare il loro attaccamento a Eretz Israele, andare a tutti i costi. Hanno detto: abbiamo sbagliato, noi andiamo adesso in Eretz Israele. Moshe Rabbeinu ha detto: state fermi, non andate, non muovetevi, Hashem non è più con noi, Hashem non ci lascia più andare adesso in Israele, ha decretato che rimarremo nel deserto tutta la generazione per 40 anni, ma loro a tutti i costi hanno voluto entrare, si sono recati, sono venuti gli Amalekiti e li hanno uccisi subito. Quando Am Israel vuole andare con la forza e non sotto la volontà di Hashem, non c'è niente da fare e sono stati uccisi. Secondo Rabbi Yehuda, questo Mekoshesh Etzim, questo raccoglitore di legna, era uno di questi Vayafilo, uno di questo gruppo qua che voleva andare a tutti i costi in Israele, che probabilmente si era salvato e lui ha raccolto la legna di Shabbat. sia secondo la prima, sia secondo la seconda interpretazione, comunque bisogna capire come mai quest'uomo decide di commettere questo grave errore in pubblico, e nonostante lui viene rimproverato, guarda che tu non puoi farlo, guarda che sarai colpito con la tua vita, lui non esita, trasgredisce lo Shabbat e viene ucciso. Poi vedremo come mai, cos'è il legame tra questo e tutto il resto. Troviamo altre tre opinioni di quale errore grave lui aveva commesso. Secondo Shmuel, lui aveva trasportato 4 amot, ovvero 2 metri, in un luogo pubblico. Così dice il Trattato di Shabbat, pagina 96b. Allora, Rav Yehuda, in nome di Shmuel, dice che lui trasporta 4 amot, 2 metri. La Mishnah dice, lui ha sradicato della legna dalla terra. Una delle 39 azioni vietate di Shabbat, non si può tagliare, sradicare, e lui ha sradicato. 3 volte uno si trova in un parco di Shabbat, e solo camminando lui rischia di tagliare l'erba, sradicare l'erba, e potrebbe essere un problema, sradicare, non si può. O prendere un ramo, staccarlo, assolutamente, è una delle 39 azioni di Shabbat, secondo la Mishnah questa era l'azione che aveva commesso questo uomo, questo Mekoshe Shetzin. Secondo Ravacha, figlio di Rabbi Yaakov, lui stava facendo dei covoni, aveva raggruppato la legna. Strano capire cos'è il significato di queste 3 opinioni. Se lui aveva trasportato la legna, se lui aveva sradicato la legna, se lui aveva raggruppato la legna. Sicuramente c'è un significato profondo nelle 3 opinioni. Infine, se noi vogliamo capire quando è successo cronologicamente questo episodio, troviamo anche 2 opinioni. Una opinione viene riportata nel Rashi, che Mekoshe Shetzin era successo quando gli ebrei avevano appena ricevuto lo Shabbat. Allora Hashem ci ha ordinato lo Shabbat, e questo santo uomo voleva dimostrare l'importanza dello Shabbat, lui va, lo trasgredisce in pubblico, volontariamente, contro l'ammonimento dei testimoni che gli avevano detto guarda che non puoi farlo, guarda che sarai punito con la tua vita, lui lo fa, perché aveva appena ricevuto lo Shabbat, voleva dimostrarne l'importanza. Questa è una opinione, questo spiegherebbe anche come mai Moshe Rabbeinu non sapeva qual era la punizione, perché lui sapeva che trasgredire il Shabbat è colpevole di morte, ma non sapeva quale punizione, perché era appena stato dato lo Shabbat. Un'altra opinione dice che questo episodio succede dopo la storia degli esploratori. Per cui noi abbiamo 2 opinioni. Qualunque sia l'opinione, la Torah decide di raccontarci questo episodio proprio in questo punto, dopo gli esploratori, anche se era successo cronologicamente molto prima, un anno prima, poiché questo episodio è strettamente legato all'episodio precedente degli esploratori. E qui ci si chiede perché. Per cui che sia successo cronologicamente proprio qui questo fatto, che sia successo un anno prima, mi è stato raccontato qui, sicuramente c'è un legame fra i due. E quando capiremo il concetto, la logica dell'atteggiamento degli esploratori, capiremo cosa succede a Mekoshe Shetzin, il perché lui agisce in questa maniera, il significato di queste 3 opinioni che abbiamo dato prima, e traeremo un grandissimo insegnamento di vita. Una piccola parentesi, questo argomento l'avevo trattato anche l'anno scorso, dalla lezione sempre di questa parasha, ma quest'anno ho voluto ripetere aggiungendo tanti concetti e allargandolo ancora più vastamente questo interessantissimo insegnamento di vita. Il Rabbino Bechaye, un grande commentatore della Torah, sul capitolo 15, verso 32 dice: per quale ragione la Torah chiama questo uomo Mekoshesh Etzim? Nella Torah, uno che raccoglie la legna si chiama Melaket Etzim, nel Talmud, nella Torah. Come mai viene chiamato Mekoshesh? Mekoshesh era più utilizzabile per dei pezzettini piccoli di legna, ma non per della legna. In questo caso si sarebbe dovuto dire Melaket. Dice Rabbeinu Bechaye che Mekoshesh in realtà è una parola divisibile in due che crea due parole. Mekoshesh, se dividiamo, diventa Mikav Shesh, ovvero Shesh vuol dire sei in ebraico, Kav vuol dire una linea, un lato. Ebbene, questo Mekoshesh, lui divide i sei lati superiori, i sei attributi con la quale Hashem ha creato il mondo. Questi sei lati rappresentano i sei attributi che abbiamo nel nostro cuore, perché noi abbiamo sei più uno, che è il settimo, che non è un vero attributo il settimo, come spiegato nella Chassidut. Abbiamo sei giorni della settimana, sei attributi, poi Shabbat, che è il settimo, che è diverso, un'altra dimensione. Dice il Rabbino Bechaye, questo uomo, lui ha diviso i sei lati dallo Shabbat. Per questo lui viene chiamato Mekoshesh e non Melaket, perché lui divide i sei. E questo richiede di essere spiegato. Cosa vuol dire divide i sei? Divide, avrebbe dovuto dire divide i sei giorni dallo Shabbat, ma non che divide i sei. Fino a qui è l'aspetto alachico di questo episodio. Questo uomo era un uomo molto santo, voleva dare un esempio della grandezza e del valore dello Shabbat, come abbiamo spiegato prima, che è la base e la fondamenta della vita ebraica, del credo ebraico e lo Shabbat. Lui sacrifica la sua vita per valorizzare l'importanza dello Shabbat. Adesso vediamo il significato cabalistico di questo evento. Dice lo Zohar, pagina 157a. Amar Bichia. Disse Bichia. Ve lo dico subito in italiano. È scritto, trovarono un uomo che raccoglieva la legna nel giorno dello Shabbat. Quale legna si tratta qui e chi è questo uomo? Risponde lo Zohar. Questo uomo è Tzlofchad, il padre delle figlie, delle cinque ragazze, che dopo desidereranno la terra di Israele con grande fervore e pretenderanno di ricevere qualcosa, anche se non era stato detto da Hashem, non era chiaro che rispettava loro. Questo uomo ha confrontato tra un albero e un altro albero. Quale dei due è più grande sull'altro? Tzlofchad ha voluto fare un'analisi tra i due alberi, quale dei due è superiore all'altro. E non ha pensato al suo padrone, al valore del padrone del mondo, e lui ha sbagliato confondendo Shabbat con lo Shabbat. Per questo è scritto su Tzlofchad, poiché lui è morto nel suo peccato. Quando le figlie lamenteranno la morte del padre, diranno: nostro padre era una persona tranquilla, ha peccato, ma non ha fatto peccare gli altri, è morto nel suo peccato. Dice lo Zohar, cosa vuol dire è morto nel suo peccato? Chi bechet omet, scritto, capitolo 27 di Bamidbar, dice lo Zohar, non leggere bechet o, ma dividi in due la parola, bechet vav, è morto nel peccato 6. Di nuovo vediamo il numero 6. È morto nel peccato 6, ovvero è morto nel peccato legato al venerdì, il sesto giorno della settimana. Ha confuso tra il venerdì e lo Shabbat, cioè tra il giorno feriale e il giorno spirituale. Nel peccato 6, peccato del giorno 6. Come vedremo tra poco il significato di tutto questo, l'errore che ha fatto Tzlofchad. Cosa vuole dirci lo Zohar? Che lui comparava gli alberi. Di quale alberi si sta trattando qui? E cosa vuol dire peccato 6? Per capire tutte queste domande che abbiamo chiesto fino adesso, dovremmo rispondere e capire cosa ci dice lo Zohar, e poi avremo tutta un'altra visione di questo episodio, dell'insegnamento di questo episodio. E tutto questo si basa su insegnamenti della Chassidut, che io vi citerò, a partire dal Shneo Zaman degli Adi, l'autore del Tanya, che lui scrive nel Likute Torah di Parashat Shelach. Poi suo figlio, l'Admur Amzai, sempre nella Parashat Shelach, sviluppa quello che dice il padre. Il terzo Rebbe di Lubavitch, sempre sulla Parashat Shelach, analizza ancora fino agli insegnamenti del Rebbe odierno nell'anno 5613, 1953, un mamar del Rebbe di Lubavitch sulla Parashat Shelach, un insieme di concetti che adesso vi esporrò, Bezrat Hashem, molto in breve, molto in sintesi, che ci daranno una nuova visione di questa parasha e di tutta la nostra vita. Hashem crea il mondo con 6 giorni. Più volte abbiamo spiegato, secondo la mistica, i 6 giorni non erano casuali. Sono i 6 lati che compongono la materia. Ogni oggetto avrà 6 lati. La settimana avrà 6 giorni. Il mondo è stato creato con la dimensione del 6. Come mai proprio 6? Perché nella creazione del mondo Hashem utilizza 6 livelli per crearlo, per cui ogni oggetto, ogni creatura avrà 6 facce. I 6 attributi con la quale Hashem crea questo mondo, prima di questo mondo il mondo di Atzilut, poi il mondo di Briah, poi il mondo di Yetzirah, fino al mondo di Asiyah, come dice lo Zohar, ogni mondo avrà 6 attributi che sono Chesed, bontà, Gevura, rigore, disciplina, Tiferet, clemenza, compassione, Netzach, vittoria, Hod, consistenza, e Sod, unità. Poi arriva lo Shabbat, che è il Malchut, il regno di Hashem viene manifestato nel giorno santo. Quando noi ci fermiamo e non lavoriamo Shabbat, noi testimoniamo che Hashem è il re del mondo. Noi testimoniamo al mondo che questo mondo non si è creato da solo, ma c'è un padrone in questo mondo. C'è qualcuno che l'ha creato e si è fermato al settimo giorno. Questo è lo Shabbat, il giorno del regno di Hashem. Cosa ha fatto questo Tzlafchad, questo uomo? Lui ha fatto un grave errore. Lui ha diviso tra lo Shabbat e i sei giorni. Mikav Shesh. Abbiamo detto che Rabino Bechaye dice ha diviso i sei giorni dallo Shabbat. Ha diviso questi sei. Cosa vuol dire ha diviso questi sei? Cerchiamo di capire bene questa divisione. Secondo lo Zohar che abbiamo appena citato, Mekoshesh ha un quarto significato che non abbiamo detto prima. Prima abbiamo detto che Mekoshesh viene dalla parola raccogliere. Oppure sradicare. O prima ancora abbiamo detto trasportare. Secondo lo Zohar, il significato di Mekoshesh viene dalla parola Hekesh, comparare. L'errore di Tzlafchad che lui ha comparato tra un albero e un altro albero. Questo è stato il suo errore. Cosa sono questi due alberi? Sono i due famosi alberi che Hashem ha creato nel giardino dell'Eden. L'albero della vita, Etz Chaim, e l'albero della conoscenza, Etz Hadaat. Lui faceva un paragone tra questi due. In ebraico paragonare vuol dire anche Hekesh, Mekoshesh, paragonare. E cosa vuol dire questo? Comparare tra gli alberi? Lui ha sbagliato andando da un estremo all'altro. Ha confuso il venerdì dello Shabbat. Ha peccato con il 6. Bechet O, Bechet Vav. Chet, peccato del sesto. Per capire tutto questo, dobbiamo citare la famosa spiegazione di come interpreta la Chassidut l'errore degli esploratori. Probabilmente tanti di noi hanno già sentito questa spiegazione, ma la ripeterò molto in breve per arrivare a capire l'errore di Tzlafchad e l'insegnamento di questo errore di Tzlafchad. Gli esploratori sapevano che solo nel deserto loro avrebbero potuto permettersi il grande lusso di rimanere in una dimensione di estasi spirituale, di studiare la Torah dalla mattina alla sera senza occupazioni materiali, senza lo stress del quotidiano, senza correre e rincorrere problemi della vita, problemi di salute, problemi materiali, banca, clienti, figli, educazione, niente di tutto questo. Nel deserto avevano il mangiare, avevano il bere, avevano la nuvola che li lavava, che li stirava, che li lavava anche i vestiti, che li faceva crescere, che li rinnovava i vestiti, e questi non si consumavano per 40 anni gli stessi vestiti, altro che guardaroba da mille e una notte, un solo vestito per 40 anni, ed erano felici, erano contenti, vi assicuro erano più contenti di noi. Ebbene, gli esploratori sapevano che entrando in terra di Israele ci sarebbero solamente stati dei guai. Non guai di stupidità, ma guai di vita, problemi di vita. Avrebbero dovuto costituire un sistema politico, avrebbero dovuto creare un esercito, avrebbero dovuto confrontarsi con problemi quotidiani legati al lavoro, alla terra di Israele, a coltivazioni, a problemi di corruzione, tribunali, Nel deserto non c'era tutto ciò. Non c'era avidità, non c'era gelosia, non c'era egoismo. Erano quasi come gli ebrei, come Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, prima di aver mangiato dall'albero. Si trovavano in una dimensione totalmente spirituale che era al di sopra di qualsiasi distrazione, di qualsiasi tentazione materiale, animalesca. Per dare un esempio di questo concetto, i primi sionisti che andarono in Israele all'inizio del Novecento, alla fine dell'Ottocento, avevano nel loro cuore un fuoco che ardeva, un attaccamento alla terra di Israele infinito. Erano disposti di buttarsi nel fuoco, di combattere pur di avere una patria nella terra promessa. Ebbene, questi sionisti sapevano che una volta stabilito uno Stato, avrebbero dovuto confrontarsi con problemi di uno Stato. Avrebbero avuto grandi cambiamenti. Il loro fervore e attaccamento alla terra di Israele sarebbe stato nascosto e sarebbe, col passare del tempo, scemato davanti ai problemi di uno Stato, davanti alla realtà di egoismo che sarebbe creato col tempo. I grandi ideali di kibbutz, di unità, col tempo sono stati scavalcati dalla gelosia, dall'egoismo, dall'ambizione di crescere materialmente. E tutto questo, piano piano, avrebbe spento. Infatti, gli anni l'hanno dimostrato, noi possiamo già dire al passato, ha spento questo grande fuoco di entusiasmo di creare una patria nella terra di Israele. Però i fondatori del sionismo sapevano di questo problema e nonostante ciò hanno voluto sacrificare questo fervore creando uno Stato di Israele, pur sapendo che questo avrebbe portato delle conseguenze, degli effetti negativi collaterali. Gli esploratori sapevano di questo. Gli esploratori, i Meraglim, avevano paura, non volevano. Loro volevano rimanere nella dimensione spirituale del deserto. Parlando male della terra di Israele, loro vengono puniti e rimangono nel deserto 40 anni e studiano la Torah per 40 anni in una capacità che nessun'altra generazione avrebbe mai avuto. Perché chi mai può studiare la Torah in quella maniera? Cioè, senza nessun tipo di problema di materialismo. Loro volevano rimanere nella dimensione dell'albero della vita. Hashem ha creato nel giardino dell'Eden due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza. Cos'è la differenza tra di loro? L'albero della vita rappresenta la spiritualità, rappresenta qualcosa di astratto, di trascendentale. Loro volevano rimanere in quella dimensione, solo spiritualità. Invece, nel giardino dell'Eden c'è l'albero della conoscenza. La conoscenza tra il bene e il male vuole dire l'esistenza di ciò che è positivo e di ciò che è negativo. Che ci sono due lati, c'è il bene e il male, c'è lo spirito e la materia, c'è la luce e il buio e noi abbiamo il dovere di distinguere, di conoscere quanto il male sia negativo e quanto il bene sia positivo e di dividere fra i due. Noi abbiamo il dovere di trovare lo spirito dentro la materia. Questo è l'albero della conoscenza. Ma quella generazione che era uscita dall'Egitto voleva rimanere nello spirito, voleva rimanere solo nel livello dell'albero della conoscenza, solo nell'albero della vita, e non voleva occuparsi dell'albero della conoscenza. Quando Adamo Rishon mangia dell'albero della conoscenza, si rende conto che lui è nudo, si vergogna, deve coprirsi. Come mai si deve coprire? Perché quando si conosce il bene e il male, si è consci del problema, del rischio degli organi genitali che possono portare a fare dei peccati. Lui deve nascondere questi organi, si rende conto della pericolosità che c'è. E loro, quella generazione, voleva evitare questa battaglia. Volevano rimanere solo nel mondo divino, dove non si combatte, dove si fa una vita spirituale come gli angeli che dicono Kadosh, Kadosh, Kadosh e lodano Hashem dalla mattina alla sera. Questo era il loro grave errore. Ma Hashem non ha creato questo mondo per questo tipo di vita. La volontà di Hashem non è Etz HaChaim. È vero, c'è l'albero della vita, ma non è questo lo scopo della creazione del mondo. La volontà di Hashem è di entrare dentro il buio e illuminare questo buio. Entrare dentro il male e trasformare questo male. Occuparsi del mondo materiale ed elevarlo in spiritualità. Hashem vuole che noi entriamo nell'Etz Hadaat, nell'albero della conoscenza, avere la consapevolezza del bene e del male e dividere fra i due e di mettere in risalto il bene e staccarlo dal male. Praticamente il nostro dovere è rivelare che Hashem è presente nel mondo, che Hashem sia onnipresente, che Hashem sia infinito. Non è questa la volontà di Hashem. La volontà di Hashem nella creazione del mondo è dimostrare come anche nel mondo materiale Hashem è presente qui. La grandezza di Hashem non si manifesta nella sua infinità, bensì quando Hashem è presente anche nel luogo opposto alla sua infinità, alla sua santità. Il nostro dovere è creare una dimora per Hashem nella materia, nel male. Questo è Etz Hadaat. Scappare dalla realtà della nostra vita e vivere in una dimensione totalmente astratta, che è molto più bella, molto più facile, questa è la vita che hanno voluto fare gli esploratori e la generazione degli ebrei che sono usciti dall'Egitto. Ci sono spesso tra i giovani queste ricerche di spiritualità e di trascendenza dalla materia, andare in India, vivere solo spiritualità. Questo era l'errore degli esploratori e questo tipo di vita non è lo scopo per la quale noi siamo stati creati. Hashem non ci ha creato per staccarsi dal mondo, per andare a fare gli eremiti su un monte sperduto, bensì Hashem vuole che noi viviamo questo mondo, che noi ci occupiamo di questo mondo e che noi trasformiamo questo mondo in una casa per Hashem. Dov'è l'errore di questo tipo di vita? Se Hashem vuole che noi diventiamo spirituali, che noi ci leviamo, perché è sbagliato questo atteggiamento? Uno di noi, uno potrebbe chiedersi, cosa c'è di male? Ebbene, l'errore di queste persone, degli hippie degli anni 70, se vogliamo dire, è che coloro che cercano la spiritualità e pensano che il divino non è altro che sinonimo di spiritualità, pensano che Hashem è qualcosa di celeste e non terreno, non è qualcosa di materiale, questo è un gravissimo errore. Questo è l'errore degli esploratori, poiché così come Hashem non è materiale, è al di sopra della materia, Hashem è al di sopra dello spirito. Hashem non è nessuna entità, né materiale né spirituale, né terrena e né celeste. Se uno pensa che elevandosi spiritualmente e vivendo in una dimensione trascendentale, lui si avvicina ad Hashem, facendo meditazione tutto il giorno e yoga e vivendo una dimensione solo spirituale, se lui pensa che è più vicino ad Hashem, ebbene, lui non ha capito cos'è Hashem. Lui sta sostituendo la dimensione, la divinità, con qualcosa che è spirituale. In realtà Hashem è di sopra della materia, è di sopra dello spirito, è di sopra di tutto. Per cui gli esploratori sbagliano pensando che rimanere nello spirito vuole dire essere più vicino ad Hashem. È sbagliato. Anzi, certo, uno sente di più il divino, può studiare più Torah nella dimensione spirituale, ma non è più vicino ad Hashem, poiché la volontà di Hashem non è lì. La volontà di Hashem è occuparsi della materia, trasformare la materia. Questa è la volontà di Hashem. Magari è più comodo, è più piacevole rimanere tutto il giorno a meditare, ci può sembrare di staccarci dalla materia, e lo staccamento dalla materia potrebbe essere un buon deterrente per essere vicini ad Hashem, ma non è questo quello che ci porta ad Hashem, al divino, bensì realizzare la sua volontà. E la volontà di Hashem è proprio questa, quella di scendere in basso senza farci condizionare dalla materia, dal buio, ma al contrario, trasformare la materia, come raccontavamo prima nella storia, con un bel casco intorno alla nostra terra, intorno alla nostra testa, in maniera tale che possiamo essere protetti e noi trasformare il mondo e non il mondo trasformare noi. Non mi dilungherò in questo argomento, però vi posso dire che ho approfondito questo tema in diverse lezioni di Virtual Yeshiva, in particolare in alcune lezioni legate ai 5 livelli dell'anima, alla differenza tra Chaya e Yechidah, perché proprio questa è la differenza tra il 4° livello dell'anima e il 5° livello dell'anima. Trovate online questo ciclo di 17 lezioni sui livelli dell'anima, che si parla anche del libero arbitrio, di matrimonio, ebbene lì si parla anche della differenza tra la spiritualità e il divino. Qui non posso uscire fuori argomento. Torniamo all'argomento principale. Mekoshesh Etzim. E qui iniziamo a capire cosa voleva insegnarci questo uomo, questo Strofhad, oppure lui era uno dei Marfelim. Quest'uomo era una persona attaccata a Eretz Israel. Da dove lo sappiamo? Lo sappiamo o perché lui era il padre delle ragazze di Tzlofhad, e queste donne, queste ragazze loro volevano assolutamente ricevere l'eredità del loro padre, sono andate da Moshe Rabbeinu, noi vogliamo ricevere l'eredità. Moshe Rabbeinu stesso non sapeva come rispondergli, ha chiesto ad Hashem, Hashem gli ha detto sì, è giusto, loro devono ricevere l'eredità del loro padre, anche se loro sono delle donne che poi sposeranno qualcun altro, che c'è il rischio che la tribù passi, come abbiamo spiegato prima. E noi sappiamo che ciò che un padre, che un genitore ama, questo viene trasmesso ai figli. Alcuni genitori pensano che se loro diranno ai loro figli che bisogna fare così, 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 che non bisogna fumare, ma loro fumano, che non bisogna perdere tempo, ma loro perdono tempo, che non bisogna guardare la televisione, ma loro guardano la televisione. Ebbene, quelli che dicono non fate quello che noi faccio, che quello che io faccio, ma fate quello che io vi dico, questo non funziona con i figli. Perché noi sappiamo che i figli fanno quello che esattamente fanno i genitori, quello che esattamente desiderano i genitori, quello che loro ambiscono raggiungere, quello che loro sacrificano, e questo è quello che i figli faranno e riceveranno in eredità. Se le figlie di Tzlofchad desiderano la terra di Israele e ambiscono di ricevere la loro porzione nella terra di Israele, questo è quello che loro hanno ricevuto in eredità dal loro padre, perché il loro padre si è sacrificato per questo. Questo è quello che lui voleva fare, trasmettere in Mekoshesh Etzim. Che sia questo Mekoshesh, il padre di Tzlofchad, sicuramente era attaccato alla terra di Israele, lo sappiamo dalle figlie, che sia uno di quelli che volevano entrare nella terra di Israele a tutti i costi, di quelli del gruppo di Vayafilu, comunque era un uomo attaccato alla terra di Israele. Per cui, cosa ci viene a insegnare Mekoshesh? Lui ha voluto dire agli esploratori: voi avete fatto un gravissimo errore, voi avete rinnegato la terra di Israele, sappiate che avete fatto un grave errore. Io vi lo dimostro con il mio atteggiamento, trasgredendo lo Shabbat, come vedremo tra poco. Questo santo uomo, dal punto di vista halachico, ha voluto dimostrare il valore dello Shabbat, ma dal punto di vista della Kabbalah, e in particolare della Hasidut, come spiegheremo tra poco, ha voluto contrapporsi all'ideale sbagliato degli esploratori e di tutti coloro che pensano che vivere nella spiritualità è un modo come avvicinarsi ad Hashem. Ma in realtà era sbagliato. E lui ha trasgredito lo Shabbat per insegnarci questo. Ha sacrificato la sua vita per fare questo. Ed è per questa ragione che la Torah ci narra questo episodio qui e non ce lo narra quando sono usciti dall'Egitto, quando abbiamo ricevuto lo Shabbat, quando veramente era successo. Perché è qui che la Torah ci vuole raccontare il messaggio di Mekoshesh Etzim, di questo Tzlofchad, che lui ci vuole insegnare che l'albero della vita, Etz HaChaim, non è quello che conta, non è quello lo scopo, quello che conta è Etz HaDaat, l'altro albero, l'albero della conoscenza tra il bene e il male, è la vita dentro il mondo, è la trasformazione della materia, questo è quello che conta nella vita. Viene Mekoshesh Etzim e dice agli esploratori, secondo l'opinione che è successo qui cronologicamente, oppure anche se non è successo qui cronologicamente, comunque il messaggio spirituale, l'ideale che ci insegna di vita, è appropriato in questo punto, subito dopo gli esploratori. Sappiate che vivere di spiritualità non è questo lo scopo della creazione del mondo e della nostra vita. Dice un commentatore dello Zohar che si chiama Or HaChama che anche se l'albero della vita è molto importante, in realtà è più basso dell'albero della conoscenza, poiché solo con l'albero della conoscenza noi possiamo realizzare la volontà della creazione del mondo, lo scopo della creazione del mondo, il significato della nostra vita, quello di creare una dimora per Hashem proprio nei livelli più bassi, nei livelli più impuri. Hashem non vuole dimorare nello spirito, ma nella materia, dentro il male. Qui è la volontà di Hashem si realizza. Per cui l'albero della conoscenza è superiore all'albero della vita. Per cui gli esploratori vogliono un mondo trascendentale, ma questo è Zahai? Questo non è lo scopo principale della vita. Quello che conta è l'Ezzadat. E questo è quello che intende dire il Rabbeinu Bechaye quando dice Mikav Shesh. Cosa vuol dire Mekoshesh? Abbiamo detto prima Mikav Shesh. Le sette facce. Cosa ha fatto il nostro signor Safhad? Dice Rabbeinu Bechaye che lui ha diviso le sei facce. Lui ha diviso i sei livelli dal settimo livello. Mentre loro volevano vivere una vita solo spirituale, lui è venuto a insegnarci come bisogna separare il 6 dal 7. Infatti, il numero 7 rappresenta il Malchut, ma rappresenta anche la terra, il livello più basso, la terra. Il mondo materiale è il livello più basso, il settimo attributo è l'ultimo attributo. Lui viene a insegnarci come la terra è staccata dai sei livelli precedenti. I sei livelli sono una dimensione spirituale, ma il settimo livello è un livello superiore, è l'Etz Hadat, il livello del terreno. E qui la volontà di Hashem, nel numero 7 si riflette la volontà di Hashem e non nei sei livelli precedenti. Loro volevano rimanere nei sei e lui viene a distinguere le sei facce, che sono solo lo spirito, dal sette, che è la materia, che è scendere nel mondo. In altre parole, Zofar ha capito che l'Etz Hadat è più importante dell'Etz Chaim. Ha voluto spiegare che Shabbat, il 7, è superiore ai sei giorni precedenti. Solo nel terreno, solo nel numero 7, si può realizzare lo scopo finale della creazione del mondo. Dov'è il suo errore allora? Perché è stato ucciso. Lui ha sbagliato perché lui ha trasgredito, ha voluto creare questa distinzione tra Shabbat e gli altri giorni, ma questo lui l'ha fatto di Shabbat. E qual era il suo errore? Se fosse stato durante la settimana, noi abbiamo durante i sei giorni feriali il dovere di occuparci del mondo, di combattere, di trasformare la materia, entrare dentro la materia e elevarla, scavare il divino nel mondo materiale. Questo è lo scopo della creazione del mondo, ma non durante lo Shabbat. Lui è andato e ha voluto dimostrare il valore dello Shabbat facendo un'azione evitata di Shabbat. E qui lui ha sbagliato, perché lui avrebbe dovuto dimostrare il valore dello Shabbat lavorando durante la settimana e fermandosi di Shabbat, santificando lo Shabbat. In altre parole, per poter trasformare la materia bisogna fare attenzione a non essere trasformati dalla materia. Bisogna avere un giorno della settimana in cui noi stacchiamo la spina, in cui noi non abbiamo niente a che fare col mondo materiale e noi possiamo avere una forza spirituale per poter scendere dentro la materia, nei giorni feriali, dopo Shabbat, trasformare questi giorni, elevare il mondo materiale senza rimanere contaminati. Questa è la forza dello Shabbat, il giorno di armonia, il giorno dove possiamo ricaricare le nostre batterie e prendere forza per portare l'armonia nella moltitudine del mondo. nei lati, nei sei lati del mondo, dove c'è una moltitudine, noi dobbiamo portare la presenza di Hashem dentro la materia, dentro la moltitudine, e questo è possibile solo se noi osserviamo lo Shabbat. Questo è stato l'errore di Tzofar, che lui ha trasgredito lo Shabbat e non ha capito che è vero che lo scopo della creazione è la terra, è il sette, ma solo quando tu stacchi la spina al sette, ti elevi nel giorno sette, poi dopo, durante la settimana, elevare la materia. Praticamente, lo Shabbat è la forza di entrare nel mondo senza rimanere travolti dal mondo. Gli esploratori sbagliano gravemente e loro vogliono rimanere in una dimensione solo spirituale. Come in India, tutto il giorno meditazione, spiritualità. Cosa fa Tzofar? Lui va all'estremo opposto. Forse l'ha fatto apposta per bilanciare il loro errore, va all'estremo opposto e dice no, quello che conta è totalmente la terra. Shabbat, il settimo giorno, rappresenta la terra, io adesso vado dentro la terra e lavoro durante la terra, mi occupo della materia. Lui era attaccato a Israele, voleva dimostrare che lui ci teneva a entrare in Israele, a entrare dentro la materia, a lavorare la terra, allora lui lavora di Shabbat. Ma in realtà fa un grave errore, perché così come sbagliano i precedenti esploratori, pensando che la spiritualità è quello che conta nella vita, è la dimensione ideale che ogni uomo e creatura deve ambire, e così lui sbaglia, esattamente andando all'estremo opposto, buttandosi totalmente nella materia, lavorando anche di Shabbat. Invece lo Shabbat è il giorno che ci deve caricare le batterie e dare la forza di trasformare la materia senza essere trasformati, senza rimanere colpiti dalla materia. E questo è sbagliato, quello che lui ha pensato. Solo materia non va bene. La materia, quando è trasformata dallo spirito, va bene. E questo si può ottenere solo tramite lo Shabbat, quando uno si trova nello Shabbat, nella totale armonia, spiritualità, solo allora lui ha la forza di scendere e trasformare i giorni feriali. Tutta la nostra vita, cari amici, è trovare un equilibrio. Lo dico sempre, Hashem ci ha creato in un corpo materiale e ci ha chiesto di trovare l'equilibrio tra l'anima e il corpo, tra la materia e lo spirito, tra il celeste e il terreno. Hashem non ci ha chiesto di digiunare, ci ha chiesto di mangiare, ma mangiare sani, mangiare in maniera equilibrata, nutrirci bene, non mangiare per il piacere, ma per nutrirci. Uno dice, va bene, allora per evitare di sbagliare, non mangio, digiuno sempre. No, chi deve di digiunare? Stai sbagliando. Dice il Talmud, uno che digiuna sempre fa un grave errore. Hashem non vuole che noi rimaniamo nello spirito, digiuniamo, e non vuole che noi però ci abbuffiamo nella materia, che noi mangiamo in maniera equilibrata. E così in tutto, tutta la vita deve essere un equilibrio. Il rapporto tra marito e moglie è un equilibrio. Perché Hashem ha voluto che uno si sposi? Perché Hasbe Shalom non ci ha fatto così il prete che uno rimane senza donna, senza materialismo, senza abbassarsi? No, è troppo facile la vita senza la donna, senza equilibrio, senza confronto, senza trasformazione. Bisogna avere la donna, bisogna avere le tentazioni della donna e bisogna sapere controllarsi. Come dice Rambam, non bisogna essere come il gallo che ogni giorno va con la gallina. Bisogna tenere un po' di equilibrio qui, se no finiamo male. E questo è lo scopo della creazione. Trovare un equilibrio in ogni caso, in ogni situazione, in ogni cosa. Per cui da una parte sbagliano gli esploratori e dall'altra parte sbaglia Tzofar, perché lui va all'estremo opposto e non trova l'equilibrio giusto della vita. Per questa ragione lui viene lapidato con delle pietre, Even. Cos'è Elev? Even? In ebraico Even si può dividere e creare due parole, Aleph, Ben. Aleph rappresenta Hashem, il divino, uno. Ban, ben, volere dire figlio, ma volere dire anche animale. Perché il valore numerico di animale è 52, come ben. Noi sappiamo che quando due parole hanno lo stesso valore numerico vuol dire che hanno la stessa energia, perché ogni lettera rappresenta un'energia e due parole che hanno lo stesso valore numerico hanno la stessa energia. Ebbene, la pietra rappresenta portare Hashem dentro il mondo materiale, portare Aleph, Dio, dentro il Ben, che è l'animalesco, dentro i comportamenti animaleschi, dentro la vita terrena. Per questa ragione Tzofchad viene lapidato con le pietre, perché lui non ha portato Hashem dentro la materia, ma lui si è buttato solo nella materia. E questo è stato il suo errore, e questo non è quello che noi dobbiamo imparare. Cosa ci viene a insegnare questa parasha, questi due atteggiamenti opposti, questi due gravi errori della vita? Cari amici, qui abbiamo un insegnamento di vita grandioso, a dir poco. Anche se noi ci troviamo nel mondo dove ci sono tante tentazioni, camminare per la strada, specialmente in estate, è un problema. Ci sono tante difficoltà, oggi c'è molta recessione, e tante sfide, tanto stress. Abbiamo tanti animali intorno a noi, tante tentazioni animalesche. Gli animali cosa vogliono fare? Mangiare, dormire, accoppiarsi e finita lì. Abbiamo il dovere di creare un nido, una protezione, uno scudo di spiritualità intorno alla nostra testa e portare il divino dentro il mondo. Questo lo si può fare solo tramite lo Shabbat. Questo è l'errore di Tzofchad. Lui ha sbagliato Bechet Omet, Bechet Vav, abbiamo detto, il peccato del sesto giorno. Lui sbaglia nel peccato del sesto giorno. Lui capisce che l'albero della conoscenza è superiore a quello della vita. E questo, tanto di cappello, perché lui fa un passo in avanti all'errore che avevano fatto gli esploratori. Solo che lui sbaglia nel sesto giorno. Lui sbaglia perché non si rende conto che per non cadere nelle sfide che la vita ci propone, è fondamentale il sesto giorno staccare. Lui sbaglia nel sesto giorno e non stacca, non si ferma. Lui va avanti e lavora anche di Shabbat. Ma senza lo Shabbat, senza l'armonia dello Shabbat, come possiamo arrivare a raggiungere la spiritualità, a elevarci, a trasformare il mondo? E questo è il grande insegnamento di vita. Non bisogna rimanere nello spirito, ma non bisogna tuffarsi nella materia rischiando di essere contaminati dalla materia. Bisogna scendere in basso con lo scudo che è la Torah, che è la preghiera, che sono le mitzvot, e questo scudo, come quel bambino che aveva uno scudo sulla testa che è caduto in basso ed è riuscito a non farsi del male, a rimanere sano e salvo. Ricordiamoci nella vita di proteggerci e cadere in basso e scendere in basso senza farci del male. Shabbat shalom e saluti a tutti.